E come promesso siamo in collegamento questa volta, bentornato sulle frequenze di Radio Onda Rossa con Angelo Baracca. Mi ascolti, mi senti?
Sì, sì, grazie, sì, sento.
Sì, no, dicevi che prima mi sentivi male, ma noi ti sentiamo bene invece. E, beh, insomma, anche con te un paio di settimane fa ci siamo sentiti, anzi forse pure di più, forse un mesetto fa ci siamo sentiti per parlare della crisi ucraina, che significava l'espansione ad est della NATO, e anche a te volevo chiederti un po' che cosa, cioè se te l'aspettavi, se è cambiato qualcosa, e insomma anche rispetto a quest'ultima valutazione che faceva prima Alessandro Marescotti, la sua preoccupazione che la NATO intervenga quindi in Ucraina e quindi il conflitto assuma delle dimensioni ancora più più gravi di quello che ci sono adesso.
Indubbiamente condivido le preoccupazioni di Alessandro Marescotti pienamente, e non ho molto da aggiungere su questo, perché siamo proprio sull'orlo di una guerra che degenererebbe in un conflitto che potrebbe essere quasi un conflitto mondiale, perché non so quali altre ripercussioni poi potrebbe avere. Io sono veramente costernato, non dico senza parole, perché le parole, le cose da dire sarebbero tantissime, tante che sono anche, come dire, dimenticate, messe da parte in questo frangente. Io sono veramente, come dire, allarmato, orripilato anche dal clima che vedo diffondersi fra tanti pacifisti, perché a questo punto se si prova a ricostruire minimamente quello che è avvenuto in questi decenni, le responsabilità, l'aggressività degli Stati Uniti, della NATO, le cose che diceva anche Marescotti, le responsabilità dell'Unione Europea, di cui si parla troppo poco, semmai appunto direi due parole su questo, si viene presi per filo Putin. Non è possibile, è estremamente difficile, è quasi impossibile dire qualche cosa di diverso dalle opinioni dominanti, non solo certo quelle che ci manda la radio, che ci mandano, ma anche negli ambienti pacifisti. Si rischia davvero di essere presi, accusati di essere filo Putin. Quindi manca una possibilità di dialettica che in altre frangenti c'è stata. Io ricordo i tempi della guerra alla Jugoslavia, dell'intervento. Sento molti disturbi. È pronto?
No, io ti sento bene, insomma, ti sentiamo bene.
Va bene, no, ma ci sono c'è qua un'altra voce che sento che mi disturba, sinceramente, che interferisce, vabbè.
Forse sei la tua voce che riesce, prova ad abbassare dei volumi.
Una cosa che io credo che andrebbe ricordata, perché è vero che è stata la grande occasione persa, fallita per colpa degli europei, dei paesi europei, però in questo momento, se vogliamo ricostruire veramente una prospettiva diversa di un mondo migliore, pacifico, bisogna ricordare, a mio parere, e molti non ne parlano, del colossale fallimento dell'Europa. Questa Unione Europea è stata veramente, a mio parere, è uno dei più grandi fallimenti della post crollo dell'Unione Sovietica, perché avrebbe potuto, anche per le dimensioni della sua economia, con tutti gli stati riuniti nell'Unione Europea, avrebbe potuto veramente essere una, come dire, un operatore fondamentale nel panorama internazionale, imporre, perché aveva anche la forza economica, una Europa veramente di pace, che costruisse un rapporto pacifico di cooperazione reciproca con la Russia. Invece non l'ha fatto, dominano questa Unione Europea con il trattato di Maastricht, che lo sappiamo tutti, è estremamente riduttivo, distorto, non è neanche stato sottoposto al voto, ai referendum dei vari paesi, perché un primo referendum lo bocciò, adesso non mi ricordo neanche bene le vicende. Quindi è stato imposto dalle come chiamarle, aristocrazie europee a tutta la popolazione, e l'Unione Europea è diventato una unione degli interessi economico-finanziari, che hanno non hanno per nulla coltivato, operato per una vera giustizia sociale, economica, perché le differenze sappiamo che sono aumentate negli ultimi anni in tutto il mondo e anche in Europa, e poi dopo la pandemia, poi con questi provvedimenti per la ripresa successiva, che sono veramente provvedimenti che sono al servizio degli interessi dei poteri forti, certo, degli interessi economico-finanziari. Ecco, io credo che avere presente, portare fra i giovani, per esempio, questo problema, questa prospettiva, e denunciare queste cose, perché io credo, mi pare di vedere, che in questo momento fra i pacifisti quelli che più si mobilitano siamo persone mature, sono anche vecchio, insomma, i giovani non ci sono, e vanno attivati, informati, mobilitati. Una cosa che vedo poco è un programma generale di andare nelle scuole, fare delle assemblee nelle scuole, degli interventi, dei dibattiti. Io personalmente ho partecipato.
Però scusa se ti interrompo, è anche vero, per esempio, sì, almeno da questa radio ci veniva detto, quando ora non sono, insomma, non, però che sabato in piazza c'erano degli studenti quando hanno chiesto di poter parlare al TC, non gli hanno dato parola, quindi anche su questo c'è da dire, sì, da un lato chiamiamo i giovani, da un lato però devono stare zitti e buoni pure loro, cioè è ovvio che non va, no?
Certo,
ci sono delle piazze, certo, che un po' le marginano.
Certo, 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 ma no, ma è vero, anch'io che Firenze ne ho visti anche parecchi, non tantissime, ma era di mattina, il 26 la manifestazione, quindi la maggioranza di loro era a scuola, ma ne ho visti anche molto giovani, però bisogna riuscire a stabilire dei rapporti privilegiati con loro. Questa cosa che mi dici, di quello che è successo alla manifestazione a Roma, mi sembra un paradosso assurdo, perché veramente vuol dire che le vecchie guardie
Devo dire, mi è stato raccontato, quindi non ho un'esperienza diretta di questa notizia, mi è stato raccontato, quindi
sì, ma venga se qualcuno ne ha più... È stato confermato più... anche da altri, che addirittura mi hanno detto che erano giovani dei centri sociali, insomma, i giovani stanno in questi centri, che male c'è, mi hanno detto che non li hanno addirittura fatti entrare in piazza, non solo che non gli hanno dato la parola, ma insomma io semmai lascio le valutazioni a chi c'era, lo sa meglio di me, ma insomma non è un bel segnale, ma purtroppo le associazioni, organizzazioni pacifiste che sono nate negli ultimi anni sono diventati, come dire, ambienti chiusi che anche si contrappongono. Insomma, io ricordo sempre che nell'82-83 alle grandi manifestazioni al tempo della crisi degli euromissili, manifestazioni oceaniche a Roma, c'eravamo tutti senza distinzioni. Poi 15 anni fa sono nate delle organizzazioni pacifiste in Italia varie, che poi si sono chiuse, per fortuna la rete Pace e Disarmo ha lanciato questa mobilitazione, questa manifestazione del 5 a Roma, che io mi auguro che sia veramente molto grossa, però fino ad ora con Alessandro Marescotti ce lo siamo detti tante volte, non ha voluto collaborare con altri. Insomma, mi auguro che possa essere un momento di svolta, ma sta proprio a tutti i militanti partecipanti imporre che sia veramente una svolta, che si ricrei un movimento ecopacifista generale, unitario, con le ovvie diversità, perché sono una ricchezza, ma che non creano però degli argini, delle divisioni fra le varie organizzazioni.
Beh, che sappia ampliare anche un po' le sue prospettive, essere anche antimilitarista, per esempio, no? Insomma.
Ma certo. Ma certo, a volte
l'altra faccia della medaglia della pace è la guerra, quindi bisogna saperla negare, anche capire che dietro alcuni interessi, dietro tutte le guerre, dietro c'è un interesse economico e non di difesa dei diritti.
Ci siamo dimenticati, abbiamo archiviato il fatto che quando poco più di 20 anni fa venne eliminato l'esercito di leva, che per carità può anche essere giusto, non voglio rimpiangere la leva militare, venne creato un esercito professionale che è stato proprio organico in tutti i paesi d'Europa, non soltanto è stata una volontà degli Stati Uniti, quindi in tutti i paesi d'Europa è stato il cambiamento che ha che consente questi sviluppi attuali, perché
queste missioni,
le cose che ha denunciato Alessandro Marescotti possono avvenire solo perché c'è in tutta Europa ci sono gli eserciti professionali, altrimenti gli armamenti aggressivi, le cose, è vero che le guerre in passato ci sono stati anche con gli eserciti di leva che sono diventati carne da cannone per gli interessi delle classi dominanti, però insomma questo cambiamento non è stato casuale. Con i cambiamenti tecnologici degli armamenti odierni soltanto un militare di carriera, di professione, può essere esercitato ad usarli, li può, e quindi si possono anche esportare in tutti i paesi, a questo punto anche in Ucraina, perché ormai appunto questi cambiamenti tecnologici diventano come dire patrimonio di tutti gli eserciti.
Certo, infatti tra virgolette sono meno, si spostano meno uomini, si spostano molto più missili e droni, tra virgolette, certo, quindi diventano sempre certo. più anche la percezione certo. no, del rischio. Al di là che mi sembra che però, insomma, soldati russi, ci sono alcune notizie che parlano di circa 500 soldati russi morti sul campo, quindi diciamo che si continua a morire. Anche là certo. non è proprio certo. senza non è proprio a come dire a conto zero. Quello che volevo chiederti, insomma, così una breve opinione, perché poi più tardi, fra poco, volevamo anche andare a raccontare un altro, tra virgolette, conflitto dimenticato, conflitto, insomma, ovvero sia un altro paese sotto occupazione, che è la Palestina. Volevo chiederti in merito a questa escalation sul nucleare, la minaccia della Russia dell'uso appunto dei propri armamenti nucleari.
Ma siamo attenti, perché anche qui purtroppo ovviamente questo annuncio dell'allerta nucleare che ha lanciato Putin è sicuramente allarmante, però le cose anche qui si viene presi per filo Putin. Il manifesto ha rifiutato di pubblicare oggi un articolo che avevamo scritto io e Giorgio Ferrari, mettendo in chiaro che
è la seconda terza volta che vi rifiuta di pubblicare sì? articoli. Vabbè, se ce li
Non ti sento bene.
No, dicevo, non è la prima volta, mi sembra, che il manifesto rifiuta di pubblicare articoli.
Per carità. Perché documentandoci anche su siti internazionali, su interviste a esperti, abbiamo scritto che questo allerta non è quella che è stata diffusa da tutti, perché intanto non è una alta allerta, high alert, perché è una allerta speciale che appunto gli esperti cercano di interpretare, perché non vuol dire quello che di solito vuol dire l'alta allerta, ma i comunicati dei pacifisti, anche internazionali, della campagna AIPEN, l'ha tradotta tout court come massima allerta. Ora, da alta allerta a massima allerta, la differenza ce ne corre. Sembra quasi che i pacifisti gettino benzina sul fuoco, invece di come dire, anche intervenire sulle ambiguità per continuare a battersi, ad operarsi, perché si eviti assolutamente il ricorso alle armi nucleari e si trovino delle vere strade questa allerta Putin l'ha dichiarata a tutto il paese alla radio, quindi l'ha diffusa internazionalmente. Ma se tu metti l'allerta i missili, non lo vai certo a dichiarare a tutto il mondo. Quindi secondo me, Giorgio, è un ulteriore, come dire, ma ripeto, noi non vogliamo assolutamente giustificare Putin, per carità, ma veniamo presi in questo modo qui, è in qualche modo un modo per dire: attenti, noi le armi nucleari, ricordare, noi le armi nucleari le abbiamo, state attenti perché si può andare. D'altra parte, ma è possibile che la gente non capisca che gli Stati Uniti hanno sicuramente in allerta i missili? Ma dopo la fine della guerra fredda, gli Stati Uniti e anche la Russia, che hanno circa 1600 testate attive per parte, grosso modo, un migliaio di queste le hanno nello stato costante di allerta per rilancio immediato su allarme, che tenevano ai tempi della guerra fredda. Quindi non è che sia cambiato radicalmente qualcosa. Su questo anche si è costruita una campagna di disinformazione, perché appunto io ti posso inviare e poi diffondere o farti inviare da Giorgio l'articolo e anche dove abbiamo preso le interviste, appunto, e questo fatto di gettare benzina sul fuoco da parte del mondo pacifista a noi sembra veramente una cosa allarmante, paradossale. Qui siamo in un clima proprio, come dire, non so come chiamarlo. Se tu provi a dire qualcosa di diverso dall'opinione mainstream, viene accusato di essere filo Putin. Ma è una cosa veramente, è un clima veramente allucinante, ci si certo. muove anche male. Speriamo che la manifestazione del 5 assuma, diffonda dei toni diversi, meno
guerra fondale, insomma. Certo, meno, ecco, meno da gioco di squadra, sembra di stare davanti, insomma, come se uno dovesse le tifoserie, come dire, prendere posizione da una parte o dall'altra, sappia.
Invece... infatti, è quello il punto. Vabbè.
Bene, e penso che, insomma, su queste considerazioni, un'ultima considerazione e poi ti lascio, perché così facciamo, mi permette di collegarmi in qualche modo, no? Perché tu dici è allucinante quello che sta avvenendo, ma da questa radio tante volte noi abbiamo denunciato, ad esempio, che la situazione, l'occupazione israeliana della Palestina faceva da laboratorio, sia al testare armi, pratiche di controllo, di repressione del dissenso, ma anche di comunicazione. Non a caso anche, insomma, chi insomma è solidale con il popolo palestinese sa che appena si parla o si prendono le sue difese, uno viene tacciato di antisemitismo, come dire, immediatamente, no? Cioè, la stessa politica di informazione embedded, la stessa politica, insomma, messa in campo da Israele è quella che di fatto stanno usando i signori della guerra, i nostri governi in questo periodo, in questi giorni, rispetto, insomma, a quello che sta avvenendo in Ucraina, no?
Ma non c'è nessun dubbio, Israele purtroppo con l'avallo di tutti i paesi occidentali, compreso i paesi dell'Unione Europea, oltre agli Stati Uniti, da decenni sperimenta nelle repressioni del popolo palestinese, nelle guerre al Libano, le armi più moderne le sperimenta sul campo, quindi dà ai produttori di armi questa patente, che sono armi sperimentate, che funzionano, può assicurare che funzionano, perché gli israeliani le hanno già. Io mi ricordo nell'82, nella guerra di Israele al Libano, che ci fu un dossier di Le Monde Diplomatique sulle nuove armi che Israele sperimentava già allora. Quindi da allora questo è continuato, si è ingigantito, non solo, ma Israele ha messo a punto tutti i sistemi di controllo capillare della popolazione, tutto è avanzatissimo su quello. Noi ma tutti i paesi li acquistiamo da Israele, quindi certo. Mi sembra chiarissimo che in questo frangente, come in Ucraina a Piazza Maidan nel 2014, questi strumenti, queste cose sono stati vitali e noi purtroppo ignoriamo in massa, io poi che sono un analfabeta informatico, ignoriamo questi sistemi capillari pervasivi che raggiungono tutte le persone anche quando mangiano o camminano, anche quando hanno il telefono cellulare spento, vengono registrate le cose che dicono. Quindi siamo nella società della sorveglianza capillare, tutti siamo sorvegliati e questo ovviamente è un aspetto che poi anche delle azioni belliche in tutte queste vicende hanno un ruolo molto importante, certo, a volte determinante.
Bene, io penso che su queste ultime considerazioni potremmo stare le ore a parlare, insomma, a approfondire,
sì.
Ma io purtroppo insomma, ti lascio ai tuoi impegni e appunto parleremo, se ti va di ascoltarci, con un compagno palestinese proprio di quello che sta accadendo in queste ore giù in Palestina. Ciao e grazie della tua disponibilità. Ciao.
Grazie Carla, grazie mille. Un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ciao.